Niente, oggi riprendiamo il nostro discorso sulla conferenza che avevamo tralasciato circa un mese fa e parleremo di alcune questioni morali ed etiche che separano le chiese cristiane dal paganesimo e dalla stregoneria. In particolare parleremo della magia pagana e della magia cristiana, la magia nera dei cristiani. E come punto di riferimento prenderemo i peccati capitali che usano i cristiani, che impongono ai loro adepti. Prima però, dal momento che oggi è il 6 aprile, cioè scusate, il 6 marzo, e ricordiamo sempre che non prendiamo le telefonate per la prima mezz'ora, vogliate aver pazienza a non telefonare, grazie. Vorremmo leggervi dal Sentiero d'Oro il concetto di Diana. Per i pagani, Diana è il principio femminile della vita. E il nostro omaggio all'8 marzo è ricordare che cos'è il principio femminile della vita per il paganesimo. Dunque, dal Sentiero d'Oro l'immagine di Diana, poi magari dopo vi parlerò anche, se avremo tempo, se Francesco mi lascerà spazio, vi parlerò anche della Devotio o della Devozio, secondo della pronuncia latina ecclesiale. Che pratichiamo noi e a cosa serve. Comunque, quando arriveremo ai riti vi parlerò di questo. Dunque, dal Sentiero d'Oro, Diana. Diana è il principio femminile della vita. Diana è la luce del giorno quando abbaglia chi si affaccia alla vita. Se Diana è identificata col bosco e con gli animali femminili del bosco, è solo per una lettura molto approssimativa. La vita avvolge l'intero pianeta e il principio femminile ne è l'essenza fondamentale. Il principio femminile deve sostenere il continuo scontro col tentativo di dominio da parte del principio maschile. Il lato femminile del principio maschile vuole dominare e soggiogare il principio femminile per appropriarsi, costringendolo a soccombere. Nessuno mi chiede una spiegazione di questo passo. Il lato femminile del principio maschile si trovò impotente ad esprimersi in quanto veniva isolato. Si trovò allora ad allearsi al potere di avere, il quale, necessità di dominare il sistema sociale umano, trovò in esso un suo formidabile alleato. La donna venne relegata nella casa, serva di figli e mariti, costretta a generare figli dei quali era obbligata a prendersi cura, mentre l'uomo, fra virgolette, veniva liberato da quest'obbligo giuridico e morale in quanto gestore del comando sociale. Diana è il giorno, lo splendore, ogni giorno dopo ogni notte. Diana è il cielo da cui la vita proviene, come regalo del sole. Diana è il principio femminile della luce, del giorno, come Giove ne rappresenta quello maschile. Giove è il cielo, come essere in sé. Diana è la tensione del principio femminile che spinge per non essere soggiogato e costretto. Diana è la libertà dell'essere femminile dalle costrizioni del principio maschile, trasformatosi in comando sociale, soccombendo al proprio lato femminile. La psicologia dà una lettura storico-antropologica dei comportamenti attraverso i quali Diana prende forma, sostanza e coscienza, ma solo il veggente, attraverso l'alterazione della percezione, può scorgere l'enormità dell'essere chiamato Diana o qualunque altro nome in altre culture. Quest'essere è legato ad ogni essere femminile di qualunque specie e, attraverso le linee di tensione, riversa e riceve energia vitale. Riversa e riceve energia vitale non come semplice ricevitore, ma come coscienza in grado di determinare direzione, qualità e quantità di energia vitale, sia in entrata che in uscita. Quest'essere, come tutti gli esseri, tende ad espandere se stesso attraverso l'espansione del principio di cui è sintesi e sostanza. Diana è in guardia affinché il principio femminile non venga mai messo in difficoltà e, nello stesso tempo, è pronta a fornire sostegno affinché ogni essere che può contribuire a liberare tale principio dalle costrizioni possa essere in qualche modo aiutato. Diana è pronta a cogliere ogni centimetro cubo di opportunità per sviluppare il principio femminile contro ogni costrizione. Dove sta la crudeltà del rito nel bosco sacro di Nemi? La crudeltà sta nel cuore degli occhi di chi guarda e non comprende lo svolgersi degli eventi. Il cervo più forte acquista il diritto di perpetuare il proprio DNA con molte femmine. Il femminile è. Il maschio deve conquistarsi il diritto. Certamente questo è crudele per gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, che fanno della compravendita dell'essere umano, denominato donna, uno dei dogmi del proprio assoggettamento al loro Dio. Dio maschio e padrone. Come il cervo maschio ambisce all'area più grande, così il maschio che ambisce ad occupare quella posizione se la deve conquistare e deve saperla mantenere. Un sapere impossibile da comprendere per gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, le cui posizioni sociali vengono acquisite leccando i piedi al più forte e costringendo il più debole a strisciare. Uccidere non è atto di crudeltà. La crudeltà è costringere qualcuno a vivere entro mura ristrette, costringerlo a fare qualcosa contro il suo volere, costringerlo a diventare cieco davanti all'esistente, costringerlo a mendicare la propria sopravvivenza nel quotidiano per interessi e scopi che nulla hanno a che vedere con la vita, ma legati a dispensare pulsione di morte ed energia vitale stagnata. La lotta per la vita non è crudeltà, è. Così l'essere si conquista il posto al centro del bosco sacro di Nemi, svolge un combattimento e diventa un nodo, il nodo. Attraverso lui transiteranno tutte le linee di tensione di quel bosco. Diana, la furia dell'esistenza, lo attraversa e, uscendone, riceverà le modificazioni che quell'essere gli imporrà. Egli è lo stregone del bosco di Nemi e il ramo d'oro è il suo divenire nell'eternità. Il ramo viene piantato per trasformarlo in albero e gli pianta se stesso per trasformarsi in un essere eterno. Il suo predecessore aspettava con ansia il momento nel quale sarà distrutto da un pretendente degno di quel posto. Egli metterà in atto la sua forza, la sua esperienza, la sua astuzia per battere il pretendente, ma non allo scopo di salvare la propria esistenza, ma allo scopo di selezionare l'essere umano più degno, fra virgolette, per sostituirlo. Egli sa che dovrà morire per mano di un pretendente. Egli sa che la morte del corpo fisico si trasformerà in nascita del corpo luminoso. Egli sa come la sua morte sarà immediata, ma nel morire vuole fare l'ultimo regalo a Diana. Chi lo ucciderà sarà effettivamente un essere umano più forte di lui. Sarà effettivamente colui che, attraversato da Diana, renderà costei più forte. Sarà effettivamente colui che attraverso Diana si trasformerà in albero del proprio divenire. Diana, non Artemide, protegge gli schiavi, o meglio, impedisce che la schiavitù si trasferisca dalle catene ai polsi al cervello, dalla costruzione materiale all'adesione soggettiva dello schiavo al proprio stato con l'abbandono di se stesso a tali condizioni. Diana è libertà, la libertà dell'essere umano femminile nella gestione del proprio sesso e della propria persona, la libertà del represso lungo la via della gestione di se stesso, la libertà dell'essere umano maschio di gestire se stesso senza essere costretto ad aderire a schemi o a dogmi. Perché Diana odia chi possiede mani onde soddisfare i propri bisogni? Incapaci di assumersi la responsabilità del proprio divenire, costui sottrae la vita ad altre mani, se ne compiace, chiama questo potere. Balle, è solo possesso di catene, attraverso le quali costringere esseri della propria specie a soddisfare i propri bisogni, senza dare nulla in cambio. È potere di avere ottenuto distruggendo prima se stessi e poi l'oggettività nella quale si vive. La ferocia di Diana si esprime nell'atto di ribellione del represso, quando rivendica la libertà nei confronti dell'oppressore. Quest'atto non ha nulla di nobile, né la sua espressione assoluta, date le sue finalità. È violento, determinato, assoluto, crudele. L'atto stesso deve appagare tutte le sofferenze che l'oppressore ha inferto all'oppresso. Della schiavitù l'oppressore ne ha fatto un'arte, della mediazione, per la coercizione. Per l'uscita dall'oppressione non esiste un'arte, ma esistono atti violenti e feroci che hanno il volto e gli occhi di Diana. Costruire una morale sulla bellezza e la necessità dell'oppressione è di uno squallore tale che solo il fare degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra potevano concepire. La forza di Diana si espande oltre ogni fede e oltre ogni credo. Col concilio di Ancirra, in realtà editto di Carlo Magno, la vita viene messa al bando. Chi respira libertà verrà macellato. Nonostante questo, continuano le cavalcate al fianco di Diana. La libertà sparisce del tutto soltanto quando l'essere umano muore. Finché un barlume di vita attraversa il corpo, Diana offre la propria energia a coloro che, nell'ultimo rantolo, raccolgono la propria volontà per artigliare al collo il proprio oppressore. Diana cavalca silenziosa, nella notte, oppure si libra nel cielo stellato sopra un legno di nocciolo, o semplicemente trasportata dal vento, perché lei è la luce nelle tenebre, in cui il macellaio di Sodoma e Gomorra e il vigliacco di Nazareth avrebbero voluto precipitare l'umanità. Diana è una forza dell'essere natura, il principio femminile della vita. Dhyana è essenzialmente una coscienza formatasi in relazione alle necessità dell'essere umano, il suo bisogno di cacciare tutte quelle forze concorrenti alla costruzione dell'oppressione. Fra gli esseri della natura, il potere di avere è una caratteristica dell'essere umano. Il bisogno di libertà per poter costruire il potere di essere è un bisogno dell'essere umano. Il principio femminile attraversa tutti gli esseri della natura. La congiunzione al bisogno di libertà è prettamente umana, anche perché il potere di avere dell'essere umano saccheggia la natura. Dhyana è alimentata da quanto di femminile è presente in natura, ma diventa più forte ogni volta che un cammino verso la libertà viene intrapreso da un essere umano, ancora di più quando i processi di trasformazione dei sistemi sociali umani imboccano sentieri atti a rimuovere le catene e ad estendere le ali della percezione. A Dhyana non importa se le vie intraprese sono processi lenti e calcolati, o concausati da situazioni particolari, o ancora da feroci atti di violenze. Questi appartengono al libero arbitrio delle scelte umane, all'uso della loro volontà. Dhyana cede e riceve energia vitale, non distribuisce giudizi morali o comportamentali, prerogativa fondamentale del macellaio di Sodoma e Gomorra e dei suoi servi, quando devono appropriarsi e mantenere l'appropriazione del lavoro delle mani dei loro schiavi.
Sì, ricordo sempre che siete all'ascolto di Radio Gamma 5, questa è la trasmissione sul paganesimo, politeismo, stregoneria. Chi vorrà intervenire più tardi, fra un paio di minuti, può telefonare allo 049 700 700.
Grazie Francesco.
Prego, niente.
Bene, questa è l'immagine che abbiamo dato di Dhyana, e per noi ricordare Dhyana significa ricordare tutto questo e relazionarsi con questo. Questo è il nostro omaggio che facciamo all'8 marzo, perché noi la visione dell'8 marzo l'abbiamo soltanto da questo punto di vista, le mimose le lasciamo ad altre persone, non ci interessano, anche perché sono omaggio a dei martiri defunti, per cui non appartiene al paganesimo, appartiene a un'altra tradizione. Bene, adesso invece, chiuso l'argomento dell'8 marzo, vorrei parlarvi di alcune questioni morali ed etiche che separano le chiese cristiane dal paganesimo e dalla stregoneria. Come sapete, ormai da 3-4 mesi che vi spieghiamo le diversità che c'è fra il paganesimo e il cristianesimo e tutte le religioni monoteistiche rivelate, di cui quando noi diciamo cristiani intendiamo tutte le religioni
rivelate. Sì,
sì,
difatti, non è che ce l'abbiamo con qualcuno in particolare, con una chiesa, con un papa, con qualcuno. Tutto il monoteismo, a cominciare dall'Islam, dall'ebraismo, non ci appartiene, e con loro ci sono delle differenze abissali che sono incolmabili. Non è che si possa coprire qualcosa, nascondere qualcosa, certo. Togliere. È incolmabile proprio, la lotta è sempre stata proprio fra monoteismo e politeismo.
E essenzialmente anche la pratica del fare, cioè la pratica della magia che si oppone. Cioè quando noi parliamo di magia, parliamo di ogni atto che noi facciamo, cioè ogni atto nel quotidiano in cui viene coinvolta la nostra attenzione e pertanto concentriamo noi stessi, è un atto magico. Per cui diventa magia nera tutti quegli atti in cui, concentrando l'attenzione, si blocca lo sviluppo degli esseri. Questa è la magia nera. Mettere in ginocchio esseri umani è attività di magia nera. Questo deve essere chiaro. Allora, terza parte, i peccati capitali. Sarebbe stata la terza parte, ma in realtà la seconda parte non la faccio, la salto, me la terrò per un giorno in cui ho bisogno di arrabbiarmi un pochino.
Quando sarà più matura o ci sarà bisogno, sì, di maggiore scontro.
Attraverso il concetto di vizi capitali, la Chiesa Cattolica ha combattuto il divenire degli esseri umani attraverso la pratica della magia nera. La magia nera consiste nel distruggere il divenire degli esseri. Vediamo un po' questi peccati. Lussuria. Attraverso l'accusa di lussuria, la Chiesa Cattolica ha combattuto il bisogno sessuale umano al solo fine di costringere sottomissione e fobie con quanto ne consegue. La violenza sessuale, gli stupri, la violenza sui bambini è responsabilità diretta dei cristiani e dei cattolici in particolare. È la risposta alla violenza che loro hanno socialmente imposto al fine di distruggere il divenire sessuale degli esseri umani. Si miete ciò che si semina. Orgoglio. Attraverso l'accusa di orgoglio, la Chiesa Cattolica ha combattuto, e i cristiani in generale chiaramente, ha combattuto il bisogno di sapere e di espansione dell'individuo, la volontà attraverso la quale espandeva la propria coscienza e la propria consapevolezza. La Chiesa Cattolica pretendeva di imporre ad ogni risultato del divenire umano il concetto secondo cui questo non era frutto della volontà umana, ma del volere e della bontà del suo Dio, come atto di distruzione del bisogno di libertà degli esseri umani. In pratica diceva, se tu hai raggiunto questo risultato è un dono del tuo Dio, non è la tua forza, non è il tuo volere o la tua volontà, te l'ha dato Dio, ringrazia Dio e mettiti in ginocchio davanti a Dio. Gola. Attraverso l'accusa di gola, la Chiesa cristiana e cattolica in particolare, ha affamato gli esseri umani per renderli più deboli e pronti ad essere sottomessi. Infatti imponeva anche i digiuni. Avidità. Attraverso l'accusa di avidità, la Chiesa cattolica ha combattuto il desiderio degli esseri umani di uscire dal suo dominio e dal suo controllo. L'avidità nasce come reazione alla privazione. La Chiesa cattolica ha sempre privato gli esseri umani di tutto, di cibo, di ozio, di bevande, di casa, di terra, di benessere, e ha finito per accusare di avidità chiunque si sottraeva al suo controllo e al suo dominio. Ira. Attraverso l'accusa di ira, la Chiesa cattolica e la Chiesa cristiana in generale hanno combattuto il bisogno di giustizia degli esseri umani. Hanno preteso assoggettamento alla propria ferocia e al proprio dominio. L'ira è l'ultimo atto attraverso il quale un essere umano rivendica davanti all'oggettività il proprio diritto a rivendicare il proprio potere di essere, quando l'oggettività è dominata dal potere di avere, il cui scopo è quello di metterlo in ginocchio per appropriarsi del suo essere. Accidia. Attraverso l'accusa di accidia, le chiese cristiane, quella cattolica in particolare, hanno combattuto il bisogno degli esseri umani di determinare il loro divenire. L'accusa di accidia veniva rivolta alle persone che non operavano immediatamente secondo i dettami della Chiesa cattolica, ma preferivano sospendere il giudizio ed agire secondo la propria riflessione. La Chiesa cattolica ha sempre avuto in orrore quegli esseri che estraevano potere da sé, anziché essere sottomessi ed obbedienti ai voleri delle gerarchie cattoliche. Con l'accusa di accidia, la Chiesa cattolica intendeva distruggere la capacità degli esseri umani di determinare se stessi e il proprio fare nell'oggettività. Invidia. Attraverso l'accusa di invidia, le Chiese cristiane e quella cattolica in particolare, hanno combattuto il bisogno degli esseri umani non solo di chiedere giustizia, ma di promuovere se stessi. Perché lo fai? Per invidia, era domanda e risposta imposta dalle gerarchie cattoliche. Ogni gerarchia cattolica, in quanto anche il gerarca cattolico più piccolo e squallido, era uguale nell'umiliare gli esseri umani più deboli. Venivano accusati di invidia chiunque promuovesse i diritti sociali che non fossero quelli di chiedere la carità e l'elemosina ai più forti socialmente. Accusando di invidia, la Chiesa cattolica intendeva e intende spegnere ogni diritto alla promozione sociale e al divenire di ogni singolo individuo, mantenendolo in ginocchio e a propria disposizione. I 7 peccati capitali venivano imputati agli esseri più deboli, non venivano mai imposti ai superiori. In altre parole, la Chiesa cattolica sviluppava la relazione delle galline all'interno del pollaio, dove la gallina A determinava i peccati capitali di ogni gallina del pollaio per preservare il proprio ruolo gerarchico. La gallina B determinava i peccati capitali di tutte le galline meno che alla gallina A. La gallina C determinava i peccati capitali nei confronti di ogni altra gallina meno che alle galline A e B, e così via. Per i cattolici non è importante la giustizia, è importante conservare il dominio. Non importa con quali mezzi, con quali metodi, con quali mediazioni. L'importante è il dominio. Per far questo, distruggono il divenire degli esseri umani attraverso l'esercizio della magia nera. Ricordiamo ancora, la magia nera è quell'arte mediante la quale qualcuno priva del divenire gli esseri umani, mettendolo in ginocchio per poter disporne a piacere. Per costruire un cammino di sviluppo del paganesimo è necessaria. Vediamo un po' questi peccati capitali letti dal punto di vista del paganesimo. Lussuria, liberare la sessualità dal possesso, dalla violenza e dalla fobia, con la quale i cattolici l'hanno coperta. Orgoglio, è necessario compiacersi dei risultati di sviluppo soggettivo ottenuti e, guardando in faccia il circostante, continuare a svilupparsi e ad espandere il proprio potere di essere. Gola, è necessario soddisfare i propri bisogni, senza per questo dipendere da una specifica soddisfazione, né essere sottoposti ad una privazione. Se io voglio farmi una dieta o voglio non mangiare, sono affari miei, ma nessuno me lo deve imporre. Dipendenza e privazione portano alla distruzione del divenire dell'essere. Avidità. È necessario essere avidi di quanto può sviluppare l'essere umano nel circostante. Essere avidi di qualunque cosa contribuisca a sviluppare potere di essere. Non sappiamo di quanti istanti ancora disponiamo per sviluppare il nostro corpo luminoso. Ira. È necessario produrre e dimostrare ira quando le regole sociali o della vita vengono manomesse o disprezzate da chi è socialmente più forte, al fine di sottomettere l'essere umano più debole. È necessario sviluppare l'ira, anche se è sempre preferibile scatenare nervio piuttosto che furia. Accidia. È necessario sospendere il giudizio e non farsi coinvolgere emozionalmente da chi intende assoggettare gli esseri umani, coinvolgendoli in operazioni pietistiche e distruttive. L'azione deve essere sempre determinata dal singolo essere umano e non da questi subita. Invidia. È necessario guardare con disprezzo chiunque ha ricevuto vantaggi attraverso il potere di avere, sottomettendo gli esseri umani o rubando il loro fare. È necessario guardare con disprezzo chiunque sottomette gli esseri umani socialmente più deboli per soddisfare i propri bisogni determinati dal potere di avere. Ricordiamo ancora. La magia è l'arte attraverso la quale l'essere umano costruisce il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Ricordiamo ancora. Il paganesimo è la relazione fra il potere di essere del singolo essere umano e il potere di essere di ogni singolo essere presente nel circostante. Francesco, ti lascio la parola.
Sì, beh, adesso da questo momento in poi diamo il via alle telefonate. Chi vuole intervenire può telefonare con prefisso 049 al numero telefonico 700 700. Nel frattempo io faccio alcuni commenti anche di attualità. Io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che si sta avvicinando purtroppo la dichiarazione dei redditi e bisogna stabilire a chi dare l'8 per 1000. L'importante è soprattutto non darlo a quelle organizzazioni di tipo cristiano, a cominciare dalla Chiesa Cattolica, che possono utilizzarli per essere strumentalizzati.
Ebrei compresi,
purtroppo. Lo Stato, beh, è uno Stato che è una parrocchia del Vaticano, però purtroppo bisogna cercare di scegliere il male minore. In questo caso scegliamo per lo Stato, almeno direttamente questi soldi non vanno alla Chiesa Cattolica.
Quando un giorno potremo, faremo pressioni affinché lo Stato le usi direttamente quei soldi in maniera diversa dai cattolici.
Sì, gli elementi che ci danno anche motivo di dire di non dare l'8 per 1000, lo possiamo vedere anche in questa settimana sui giornali cosa c'è stato. Abbiamo avuto tutta una serie di manifestazioni del potere di tipo papale in Italia, molto forti. Abbiamo avuto che il Papa ha messo un commissario di controllo a una casa editrice che è scadente perché è cristiana, che è come famiglia cristiana. Abbiamo visto che hanno dichiarato che se una persona si pente e nel matrimonio usa i preservativi può, se si pente può essere perdonata, e abbiamo avuto appunto tutti questi comportamenti che hanno dimostrato chiaramente qual è la volontà di dominio, cioè nel senso la necessità di leggere quello che a loro fa più comodo, anche se viene dalle loro tesi, anche se viene dalle loro parti, viene col loro nome. Il fatto è che bisogna pentirsi di un comportamento di cui non bisogna assolutamente pentirsi perché è un atteggiamento libero. Di conseguenza, per fermare queste persone, che sono persone che se potessero arriverebbero con l'inquisizione, cioè nel senso che non è che loro si trattengono, non lo fanno soltanto perché il momento non è buono, però se fosse nella loro facoltà, nella loro possibilità, qualche bel errore potrebbero cominciarlo ad accendere fin da adesso. Mi sembra che forse il telefono no, ecco, di conseguenza io torno a ripetere e insistere, mi raccomando, l'8 per 1000 almeno non datelo direttamente alle organizzazioni di tipo cristiano monoteista, perché sono soltanto un elemento nocivo, e io questo lo ripeto anche perché appunto si avvicinano le scadenze per gli autori dipendenti del 7:30, per gli altri del 7:40. Di conseguenza, nel momento in cui dovete firmare, non datelo almeno alle organizzazioni di tipo cristiano. Io voglio anche ricordare alcune cose che sono un attimino diverse. Ricordo sempre che chi vuole telefonare può intervenire telefonando allo 049 700 700. Un nostro collaboratore dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, di cui do l'indirizzo, dell'istituto è casella postale 53 36063 Marostica, ha pubblicato un piccolo racconto pagano su una rivista che si chiama appunto Futuro Europa. La casa editrice che pubblica Futuro Europa è la Perseo Libri SRL di Bologna. Il recapito della casella postale è 12.240, il capo è 4.138. Scrivete che può essere un'altra interessante.
Ciao Giampaolo.
Ciao Claudio.
Ciao.
Ciao Francesco.
Ciao.
Dicevo che le religioni cosiddette maschiliste, le definisco tali perché non sono un tecnico, perciò non ho altro a disposizione per spiegarmi meglio, e intendo per maschiliste quelle specialmente monoteiste che hanno la prevaricazione sulla femmina, sull'essere femminile. Per me è una debolezza, è essere monchi in quel modo.
Esatto.
Perché l'esistente, io non parlo di creazione, parlo di esistente, no? Quello che io ho trovato qui, senza andare alla ricerca di chissà che cosa. L'esistente non è monco, non so se rendo l'idea, cioè non mi spiego questa, che per me è una deficienza elementare, direi quasi. Mi permetto di dir così, anche se sarò aspramente criticato. Però nel momento in cui escludi la donna, in un certo senso, è una zappata sui piedi, insomma, non so come spiegare. L'essere femminile non è solo fa parte integrante, ma è un tutt'uno col maschio, insomma.
Certo.
E forse...
No, è superiore, cioè nel senso che...
Non so...
All'interno della natura è lei che governa.
Ma se tu prendi anche una statua qualsiasi... In Oriente, indipendentemente che sia maschio o femmina, le mammelle sono pronunciate.
È vero.
E noi maschi abbiamo stranamente le mammelle, e ho chiesto ancora spiegazioni e non le ho mai ricevute. Noi abbiamo le mammelle. E vuol dire che abbiamo una parte della donna, o no? Cosa sono qui postizie, per caso?
No, nulla viene per caso, nulla c'è per caso.
Esatto. E la donna evidentemente è stata riscontrata benissimo, io penso, che abbia degli ormoni maschili e viceversa,
sì.
In parte.
Sai, nel 1800, no, cioè tutte le religioni rivelate di cui noi parliamo,
sì,
sono molto antiche e partono dal presupposto che la donna sia un vaso vuoto, un contenitore vuoto, in cui l'uomo mette il seme.
Sì, ma
da quando nel 1800 si è scoperto invece che la donna partecipa in prima persona alla nascita, cioè che il suo contributo è fondamentale,
certo,
è crollato tutto il palco, no?
Cioè, ma proprio io in maniera elementare, perché non ho una cultura così elevata
da spiegare
scientificamente determinate cose, però io dico a buon senso, siete monchi, e mi rivolgo a quelli che hanno il Dio supremo maschio. Ma è tremenda questa roba qui, proviamo a pensarci sopra.
Ma guarda che questi concetti facevano parte anche del paganesimo.
Ma se tu pensi, Giampaolo, che ad esempio Cristo non ha mai un uomo sessuale, non se ne parla mai, non si vede mai neanche nelle opere d'arte.
Ma non lo so, sì, ad arte, perché quando parliamo di opere d'arte, figuriamoci il teatro che c'è dentro, scusatemi,
certo.
Perché io dipingo e provengo proprio dalla ritrattistica e paesaggistica in genere. Poi mi sono dato all'informale e via. Però voglio dire, le emozioni che può scaturire da ognuno di noi, anche vedendo un uomo dipinto, un uomo di 2000 anni fa raffigurato, ma figuriamoci il pittore, cosa gli passa per la testa a un pittore?
Sì.
Gli altri si inginocchiano davanti a quello che ha fatto il pittore, insomma.
Sì, esatto.
Non parlo come opera d'arte adesso, parlo come manifestazione religiosa di uno che va bene che ha le sue immaginazioni per la testa,
certo,
ma figuriamoci cos'è un indovino allora un pittore. Non so, insomma,
ha avuto le visioni.
Comunque vi ascolto molto volentieri e ci sono delle contraddizioni macroscopiche dentro, dai. Vi saluto.
Certo,
ciao.
Difatti appunto è sintomatico che ad esempio nella nostra società il problema che esiste nella raffigurazione, che nella pubblicità, ad esempio, è ancora ammesso, ad esempio, il nudo femminile, sono più problemi per il nudo maschile. E poi soprattutto quando, ad esempio, viene raffigurato un organo genitale maschile, c'è sempre lo scandalo, proprio perché noi abbiamo un Dio Cristo, che è sempre raffigurato, ad esempio, con gli organi genitali coperti, cioè nel senso che noi abbiamo, ad esempio, le divinità antiche, avevano sempre una manifestazione della propria sessualità, sia che fossero maschile, sia che fossero femminile. Basta pensare, ad esempio, ad Artemide, ad esempio, aveva molti seni, o basta pensare, ad esempio, alle vene del Leone Litico, che avevano sempre dei seni molto pronunciati, e, o le divinità, ad esempio, i Tifali, che noi, ad esempio, abbiamo la divinità antica di Grecia, che era Priapo, che veniva sempre raffigurato col pene eretto. Ad esempio, nel caso, ad esempio, del Dio dei cristiani, che è quello più diffuso, perché ad esempio nel caso degli ebrei è talmente vacuo che non ha neanche un corpo, nel caso dell'Islam Allah non si sa dove sia, abbiamo i cristiani che lo raffigurano sempre con i genitali coperti, cioè nel senso che non hanno una sua sessualità. Invece al contrario, tutte quante le religioni di tipo, le religiosità di tipo pagano hanno sempre una raffigurazione degli organi genitali e prevedono una forma di sessualità. Anche tutti i problemi che esistono, ad esempio, per quanto riguarda le discussioni sulla sessualità e su altre cose, sono sempre derivate dal fatto che esiste una divinità che non ha avuto una vita sessuale. Noi abbiamo, ad esempio, che, tanto per dire, nel caso, se fossero veri i genitori del nostro Dio dei cristiani, non hanno mai avuto nessuna forma di rapporto sessuale. Addirittura si vanta appunto della verginità inviolata della Madonna, e questo è significativo per dimostrare che se voglio togliere alla possibilità alle persone di avere dei modelli su cui uniformarsi. Noi abbiamo ad esempio negli antichi che abbiamo delle forme diverse di sessualità, abbiamo ad esempio Zeus, pur che per raggiungere i suoi scopi cambia la sua sessualità, si manifesta sotto varie forme, noi si tramuta in pioggia d'oro, si tramuta in toro, si tramuta in aquila. Di conseguenza, questo significa che le varie forme di sessualità che esistono permettono all'uomo di avere un modello di riferimento. Cos'è che abbiamo noi di riferimento nel monoteismo? Non abbiamo niente come sesso, abbiamo soltanto la limitazione alla forma, ad esempio, della procreazione, cioè nel senso di uno scopo riproduttivo, tipo proprio quasi mercantile, cioè sei capace solo di riprodurre e basta, cioè devi solo produrre e basta. Questo logicamente dà l'avvio anche a delle considerazioni di tipo, diciamo, politico, cioè nel senso che va a finalizzare la propria esistenza non in quanto realizzazione propria, ma in quanto di realizzazione di uno scopo che non è tuo. Cioè, dovrebbe essere permesso a tutti di decidere di cosa diventare, cosa fare, cosa essere. Questo nel monoteismo non avviene assolutamente, cioè in quanto loro dicono chiaramente tu ti devi uniformare alla parola di Dio, tu non la puoi modificare, e se esci da questo seminato sei un peccatore. Noi abbiamo il diritto, dice sempre il dominio monoteista, di reprimerti in quanto sei peccatore, possiamo arrivare alla tua distruzione in quanto dobbiamo salvare la tua anima. Questo appunto è un'atrocità. Il paganesimo e il politeismo, la stregoneria, non hanno mai imposto delle forme di comportamento di tipo sociale, di tipo religioso, di tipo anche sessuale. C'è stata sempre la massima libertà. Non hanno mai avuto il bisogno di codificare delle regole, delle leggi, dei comportamenti. Hanno sempre avuto delle divinità che hanno permesso a queste persone di entrare in questo mondo religioso.
Sì, ciao Maria.
Dimmi.
Pronto?
Pronto?
Pronto.
Sì. Mi senti?
Sì.
Dimmi.
Parla pure.
Volevo... perché non ho la radio qua.
Va bene, dai. Va bene, vai.
No, volevo dire
sì?
Che i due estremismi sono sempre brutti, destra e sinistra. Gli estremismi non vanno bene da nessuna parte. E se questo è successo, è molto colpa anche della sinistra, che ha voluto imporsi in una maniera tale a certi meccanismi. Vedi quella volta in Russia, andavano giù inginocchiarsi. Questo è stato l'errore della sinistra.
Maria, scusa, noi non ci interessa parlare di politica o errori di destra o di sinistra, noi stiamo parlando di religione. Capisci? Cioè a noi la politica non ci interessa, e abbiamo evitato.
Ho sbagliato.
No, era la trasmissione di Franco prima.
Forse ti accenni alla trasmissione di Franco che ha fatto prima.
No, quella di Franco.
Noi non stiamo parlando comunque di destra o di sinistra, eh?
Ma non ho sbagliato trasmissione.
Può darsi che hai sbagliato trasmissione. Ciao Marietta.
Ma io voglio dire
sì?
Che gli estremisti sono sempre brutti. In tutti i sensi. Invece ci vuole sempre moderazione nelle cose.
Va bene.
È un pensiero gentile,
sì, sì.
Buono.
D'accordo.
E allora va sempre bene tutto. Ma quando uno vuole sostenere una cosa che deve essere per forza quella, non è detto.
Maria, non rientra nella trasmissione nostra.
Scusa.
Grazie,
ciao.
Ciao.
Sì, ricordiamo che chi vuole intervenire può...
Pronto?
Sì, buongiorno Marco.
Ciao Marco.
Senti, a proposito del... E come si è vista donna all'interno della religione, no? Cristiana.
Sì.
Secondo me, per quel poco che mi si è, diciamo così, apparso leggendo il Vangelo, non ha niente a che vedere il comportamento della Chiesa verso la donna, eccetera, con quello che c'è stato l'insegnamento di Gesù, il comportamento di Gesù Cristo nella sua vita.
Credo che rientri con San Paolo, però,
Penso che sia stato esatto, il cristianesimo non si inizia con Gesù Cristo, il cristianesimo di adesso lo ha elaborato San Paolo, fatto come si fa. Gesù Cristo credo che dal Vangelo risulta che già frequentava moltissime donne, addirittura il German Tegnesto seguito dalle donne.
No, ha avuto delle relazioni con Marta, Maria,
beh, ma mi,
a
sì,
casa,
cioè,
ma
dico,
non si sa bene cosa facesse.
Dico, da quello che puoi trasparire dal Vangelo, perché sì, lui frequentava, poi, non so, ti ricordi quando è andato in casa della peccatrice che lavava, piangendo, che lavava i piedi, che asciugava quei capelli.
Sì, è andato in casa, peccatrice che è andata quando lui era ospite dal fariseo, se non ricordo male, e poi si è arrabbiato col fariseo, che il fariseo non gli ha fatto la stessa festa che gli ha fatto la peccatrice.
Sì, infatti. E poi anche quando volevano lapidare l'adultera, eccetera, no?
Questo forse in Giovanni non lo conosco bene, questo episodio.
Vabbè, ecco, comunque, per quello che posso, che così almeno l'impressione mia è che Gesù aveva un rapporto che non era sessuofobico come l'hanno avuto i suoi
Non ha mai avuto un rapporto con una donna, quanto si sappia.
Non dice neanche il contrario, capisci?
Cioè, nel senso che non ha mai avuto una manifestazione di tipo sessuale, non esiste nessuna traccia di questo tipo. Cioè, è privo di sessualità, come fosse proprio un eunuco.
Era scelto l'interpretazione.
Che poi anche qui è tutto da vedere, perché secondo me a quel tempo, nella società ebraica, non avere una donna e quindi non desiderare di avere una famiglia e procreare, voleva dire in un certo senso mettersi contro quelli che erano gli insegnamenti. Cioè, per piacere a Dio bisognava avere una famiglia e avere tanti figli, sì, no? Perché attraverso i figli si dimostrava la benedizione di Dio. Quindi Gesù, che non avesse a quel tempo, quindi è un personaggio un po' troppo, come si può dire, alle volte troppo staccato da quella che era la realtà.
Sì, lascia spazio al pensiero, no? Mi senti?
Sì, ti sento.
Lascia spazio al pensiero che ci fosse in realtà una dottrina di fondo precedente all'anno zero, no? Cioè, una dottrina essena di fondo, e questa sia stata praticamente messa insieme ad alcuni episodi di qualcuno che ha vissuto, e il sincretismo che è stato fatto specialmente nei primi due Vangeli, Marco e Matteo, in realtà non danno l'esistenza del profeta che loro vorrebbero, ma è una specie di rabbecciatura. Queste sono alcune ipotesi che sono state fatte.
Che poi, sì, proprio tu parlavi degli esseni, probabilmente San Giovanni Battista sicuramente è stato molto molto interessato a quella setta, forse probabilmente ha anche vissuto all'interno della setta degli esseni. Anche Gesù Cristo, però una cosa volevo dire, mi sembra che Gesù e Giovanni Battista, in un certo senso, a quel tempo erano considerati uno in un certo senso un capo spirituale, l'altro un capo politico, no? Perché Israele cercava una guida per poter uscire da quella situazione.
Dall'interpretazione che ho dato io sembra che, da quello che dice Matteo e Marco, che la convalida, diciamo, ciò che poteva convalidare la leadership di Gesù fosse data da Giovanni. In realtà era Giovanni che era in grado di avere di convalidare una leadership. Gesù era nessuno, da quello che si capisce, cioè dall'accentuazione che danno gli episodi di Giovanni, capito?
Capito, sì.
Cioè, sembrerebbe, insomma, però è sempre da giocare con le pinze, insomma.
Va bene. Grazie,
saluti.
Ciao, grazie.
Sì, beh, ci sarebbero molte considerazioni da fare su un argomento del genere, soprattutto per quanto riguarda alcune cose. Il problema fondamentale del monoteismo è che richiede sempre la ripetizione di un modello comportamentale, cosa che ad esempio non avviene assolutamente nel paganesimo. Cioè, nel senso, se uno si ispira ad esempio all'antica, cioè facciamo un discorso storico, se uno si dovesse ispirare all'antica Grecia, all'antica Roma, non ha bisogno di ripetere la figura di Cesare, non ha bisogno di uniformarsi a quel modello, ha moltissimi modelli. E si richiama a un modo di essere, a un modo di manifestarsi, che è una cosa ben diversa ad esempio dal discorso del monoteismo. Il monoteismo, soprattutto del tipo cristiano, c'è la necessità di uniformarsi a una forma di tipo religioso, ideale, culturale, di idee ben determinata, dando poi adito a tutta una serie di interpretazioni e di equivoci su queste interpretazioni. Nel caso ad esempio di chi si rifà anche storicamente a un paganesimo, non esiste questo pericolo, in quanto non c'è né un testo sacro, né c'è una divinità che è predominante sugli altri. Anche chi volesse rifarsi dal tipo, diciamo così, più in maniera più meccanica, ad esempio l'antica Roma, non starebbe lì a ripetere le forme degli antichi imperatori. Non avrebbe bisogno di dire, siccome questo imperatore si è comportato in questa maniera, io devo comportarmi così. Il paganesimo, anche nelle sue manifestazioni proprio concrete, diciamo politiche e sociali, ha sempre avuto la possibilità di offrire varie forme. Cioè, nessuno, ad esempio, prende per necessario, per essere pagano, ad esempio, ricostituire il Senato di Roma. Non lo reputa necessario, perché il sentimento che trasmettono queste cose, queste civiltà, è ben diverso da quello che trasmette il monoteismo. Cioè, è un discorso proprio di sensibilità, di affinità, di modo di essere. Non c'è bisogno, ad esempio, di andare a scoprire le varie forme di vita quotidiana degli antichi per essere pagani di tipo romano o di tipo greco. Cioè, non serve tornare a essere contadini per dire o coltivare le olive o l'olivo come facevano gli antichi greci per dire io appartengo, ad esempio, all'entità di tipo o religioso greco, di tipo appunto politeista. Perché è una forma di vita che può essere contemporanea.
Ciao Giampaolo.
Dicevo che noi aborriamo la clonazione, ma mi sembra che siamo dei clonatori perfetti perché continuiamo a copiare dagli altri, da quelli che ci hanno preceduto.
Sì.
Va bene, ma io prenderò quello che mi va bene, ma non è detto che io debba per forza seguire quello che ha fatto il Cristo, il Buddha, il Maometto, eccetera.
Esatto.
Cioè, non comprendo assolutamente, sono
ma
un bastardo, così, ma io non riesco a capire perché io devo seguire delle regole.
Perché?
Capisco a livello razionale, noi altri, per quanto riguarda la nostra vita, ma per quanto riguarda il trascendente, che non sappiamo neanche cosa sia, perché devo seguire le regole che ha seguito uno? L'esperienza che ha fatto il Buddha, per me è irripetibile, lui l'ha fatta, lui ha sentito l'illuminazione, io ne sentirò un'altra di un altro,
esatto,
tipo.
Sì.
Però non capisco perché io debba sottostare.
Però se io sono il depositario della parola di Dio, tu devi fare quello che voglio io.
Ah, va bene.
Se no ti brucio.
Va bene, ma grazie e vi saluto.
Ciao. Ciao. Sì, difatti tante volte Giampaolo dice che appunto il paganesimo, il panteismo è sferico, appunto perché è come una ruota, si muove, si sposta. Invece il discorso appunto monoteista è statico, cioè nel senso che fissa sia nel tempo sia nel modo di essere un certo comportamento. Noi abbiamo sempre la visione di monoteisti che sono sempre rigidi. Perché? Perché devono sempre cercare che nei loro comportamenti l'uniformarsi a un modello che è assurdo, sinceramente. Di conseguenza c'è il bisogno del confessore, c'è il bisogno di alcuni comandamenti, c'è il bisogno di stabilire una quantità di comandamenti.
Allora, visto che c'è bisogno di questo, Francesco, cominciamo un attimino a fargli tirare le orecchie ai radioascoltatori.
Sì.
Perché è il problema che dopo tutto quello che ha detto Francesco, in effetti è quello che abbiamo sempre detto, cioè noi abbiamo la nostra soggettività ed è importante la nostra soggettività con cui guardiamo il mondo, cioè noi non ci assoggettiamo a una verità assoluta. Beh, sentiamo una telefonata, poi vado avanti col discorso.
Pronto? Ciao.
Chi sei? Pronto?
Sì, pronto.
Chi sei? Sono Flavio.
Ciao.
Ciao, come va? Ascolta, allora, prima volevo dire, apro una piccola parentesi, appunto ho sentito che parlavate di Cristo, no? Si sente un po' di rimbombo, sentite bene, sì?
Sì, sì, noi ti sentiamo
sì,
bene.
Tranquillo.
Ecco, che Cristo non fosse il figlio di Dio, per le persone che conoscono per esempio Spinoza, lo sanno bene questo, Spinoza dice che era un filosofo ebraico,
sì, d'accordo,
ebreo, Spinoza ci dice, dice ai cristiani, guardate che in ebraico figlio di Dio era un modo di dire comune, era un soprannome che si dava a tutti gli uomini che mostravano una particolare abilità verso qualcosa. Come noi era un'espressione nel gergo popolare, era un'espressione che si sentiva abbastanza comunemente, era un soprannome che si riscontra anche in un certo modo da noi, per esempio quando diciamo quel calciatore gioca da Dio, no?
Sì, sì.
Quando vedi che una persona eccelle in un'arte o in qualcosa, lo diciamo anche noi in un certo senso. Così in Palestina all'epoca c'erano tanti figli.
Sì, ma vedi che necessità c'è dopo 2000 anni di sapere cosa si faceva in Palestina? Io come pagano non ho la necessità di sapere come viveva un antico romano, come viveva l'imperatore, come viveva il pontefice di Roma, parlo del pontefice pagano. A me non, sinceramente, per essere pagano adesso
sì,
non ne
sì,
ho
no,
bisogno.
Vabbè, ma io ti avevo detto che ho aperto una parentesi.
Sì, sì, no, ma infatti
non è quello che volevo dire. Io adesso ti faccio una
sì, no, era solo per darti una risposta immediata.
Ho aperto una parentesi perché ho sentito che parlavate di Gesù in termini storici. A dire cose che
era un
accenno,
che
magari non mi interessa, però prima stavate parlando di Gesù in termini storici e volevo dare il mio contributo.
Sì,
sì, no, prosegui pure.
Hai parlato di Gesù,
no,
della
no,
Palestina,
no, prosegui pure,
e
dai.
Degli Esseni, e il tuo amico lì ha detto che probabilmente Gesù, la grande importanza che aveva Gesù gliel'ha dato Giovanni, eccetera, e quindi avete fatto tutto un discorso storico, io mi sono dato un contributo storico. che discorsi non so, non capisco. Che poi questo non possa interessare da un punto di vista filosofico, va bene, è normale, ma io stavo in un altro ambito.
Sì, no, ma tu
ero nell'ambito storico, non ho detto che questo c'entri qualche cosa con la tua visione del mondo.
Prosegui pure, dai.
Ecco, non c'entra questo con la visione
del mondo. Sì, allora prosegui.
Ecco, quindi, appunto, in Palestina all'epoca era pieno di figli, era pieno anche di figli di puttana, ma era pieno anche di figli di Dio, no? Quindi, voglio dire, era un modo di dire comune, e quindi c'era anche il fiume di Dio, era il Giordano, che era appunto, perché era bello, era grande, no? E quindi questo, volevo solo dire questo, ma io in realtà volevo fare un altro discorso. Cioè, allora, vi leggo un documento brevissimo che è una testimonianza di Dionigi, che nel 263 parla appunto della pestilenza che era in corso ad Alessandria, no? Era una città in quel periodo, nel 263 d.C., in preda un po' all'anarchia, perché c'erano degli scontri tra fazioni rivali, furono anche le persecuzioni di Decio e di Valeriano, le persecuzioni contro i cristiani, e quindi non era una situazione molto felice in quel periodo. E in più scoppiò anche una gravissima pestilenza, non si trovava cibo, i morti venivano lasciati per strada. E Dionigi ci dà questa testimonianza. Per i pagani, dice, è una sventura che sorpassa ogni altro spavento. Però per i cristiani non fu così. La maggior parte di essi, per effusione di carità e di benevolenza fraterna, non avevano riguardo per le loro persone. Molti che avevano curato altri ammalati e li avevano guariti, soccombevano essi stessi attirando a sé la morte destinata a quella. I pagani agivano in maniera affatto contraria, si respingevano quelli che avevano i sintomi del morbo, si fuggiva dalle persone più care, si gettavano sulla strada i moribondi e si lasciavano i corpi insepolti. Ecco, cos'è che dice Dionigi in pratica, no? In pratica parla dei martiri, ma non dei martiri intesi come coloro che sono appunto sono morti in seguito alle persecuzioni, persecuzioni imperiali. A parte che quando si parla di persecuzioni, e sono d'accordo con voi, spesso le si intende in un senso assolutistico, invece in realtà poi i cristiani non erano realmente perseguitati in quanto in questa maniera così radicale come sono stati perseguitati per esempio gli ebrei durante il nazismo, perché di fronte alla persecuzione i cristiani avevano la possibilità di scegliere, e se a parole rinunciavano alla loro professione di fede erano salvi, quindi non
basta che pagassero anche le tasse.
Sì, ecco, bastava solo quello, quindi erano delle persecuzioni intese in questo senso nell'antichità. Questa è una cosa che bisogna tenere presente. Comunque, in realtà poi molti cristiani aspiravano al martirio, quindi era una cosa che anche gli andava bene. Qui Dionigi parla dei martiri della carità cristiana, e cioè di queste persone che si adoperavano per alleviare dalla sofferenza queste persone appunto colpite da questa grave pestilenza. In pratica, questo per far capire un attimo anche la differenza che c'è nel concepire la sofferenza e la morte tra i pagani e i cristiani. La carità cristiana, no? Quella che si chiama carità cristiana, è un'opera che distingue un po' il cristianesimo dal paganesimo, ma anche da altre religioni e anche altre filosofie. Quindi è una cosa che li distingue. Ancora oggi, infatti, i neopagani, come voi, prendono in modo abbastanza netto e radicale le distanze, no? Dalla sofferenza e dalla morte, e i neopagani che ci sono adesso nel mondo, e relegano i malati terminali in anonimi ospedali.
Quando hai concluso ti rispondo dopo.
Sì, no, dopo ti faccio una domanda, staccando loro la spina quando magari non si ostinano a non voler morire, a non voler togliere disturbo in fretta, no? E voglio dire, allora, voglio farvi questa domanda, e quindi qual è il vostro approccio, diciamo, quell'atteggiamento verso l'esperienza del dolore e della morte, cioè che significato gli dà?
Perfetto.
Perché il problema della morte è un problema, penso che anche voi giudichiate spinoso, aspetta che finisco un attimo la domanda, che giudicate abbastanza spinoso, no? Perché voi vi ho sentito spesso parlare del cristianesimo come portatore di una pulsione di morte, no?
Esatto.
Ma quanto questo è un'opinione in sé veritiera, e quanto invece magari non nasconde la volontà da parte dei neopagani e dei pagani di esorcizzare e negare la morte e il dolore, non accettandolo e quindi non dandogli l'importanza che ha come evento? Perché il problema, secondo me, è proprio questo.
Ti rispondo
il paganesimo,
subito.
Aspetta, finisco un attimo due secondi. Perché il paganesimo non ha mai, e il neopaganesimo quindi, non ha mai dato una non ha mai espresso una concezione della morte e del dolore così profonda da toccare le corde dell'animo umano.
Ti rispondo, cioè, immediatamente,
non è
come
dicendo, aspetta, non è dicendo che la morte e il dolore sono insignificanti che si dà una risposta alle ansie umane.
Adesso ti do
la
risposta.
Adesso appunto te.
Allora chiudo.
Ciao.
Marco, perché un po' mi imbestialisce sentire telefonate di questo tipo.
Sì, ma volevo rispondere io appena possibile.
Guarda, inizio subito e poi vedrai che puoi prendere il mio filo e rispondere a questo signore. Vorrei sapere perché, alla luce di certe domande che pone, no, non si ricorda anche che presso poco, dal 1200 al 1700, di carità cristiana ce n'era poca in cima ai roghi fatti di fascino, quando davano fuoco, hanno dato fuoco circa, dicono, non sono precisi, intorno agli 8-9 milioni di persone in tutta Europa, parlo dal 1200 al 1700. Ma... No, voglio dire, perché ricordarsi della carità cristiana del 263 dopo Cristo fa ridere per una persona che è preparata come lui, perché dovrebbe porre delle domande tenendo conto anche di queste cose che sono state gravissime. E credo che sia stato questo signore che è intervenuto ieri in una trasmissione di un'altra radio, che si parlava di storia delle religioni, non vorrei sbagliare, se sbaglio chiedo scusa. Presso poco però mi sembrava di sentire un tipo di ragionamento come il suo, che diceva che a differenza dei musulmani, i cristiani hanno come impostazione religiosa il precetto della carità cristiana, certamente non sono nella loro religione presenti sintomi tipo, non so, l'aggressività dei musulmani, ecco, che sono, insomma, farebbero la guerra santa e tutte queste cose. Yeah. Non si ricorda quanti milioni di morti, purtroppo, anche io dico falsamente dicendo che dovevano difendere la loro religione, sono stati fatti, insomma, proprio dai cristiani.
La risposta è morale, gliela diamo subito appena possibile. Grazie,
credo,
Marco.
Credo che anche questa sia una cosa da tenere conto, perché siccome è molto bravo, no, è anche preparato,
ma
mi piacerebbe che queste persone, che visto che sono molto belle, ce ne sono poche, tenessero conto nelle loro argomentazioni anche di queste cose, perché allora, vedi, quello che ascolta, almeno il tempo che perde servirebbe a qualche cosa. Grazie, ciao.
Ha fatto un ottimo intervento, giustamente.
Grazie,
Marco ha sottolineato un problema molto grosso, che si parla non di 8 milioni ma di 20 milioni. Ciao.
Del Gamma 5?
Sì.
Ciao ragazzi, sono Anna Maria di Venezia.
Anna Maria.
Ciao, stavo proprio ascoltando, guarda, attentamente. Però volevo fare una domanda, non so se nel vostro, diciamo, della vostra trasmissione, è una curiosità mia personale. E volevo sapere, siccome che c'è tante religioni, però qui è cristiana, è nostra, no?
Vabbè, non la nostra.
Non è la nostra, non siamo pagani.
Non è la nostra.
Sia.
No,
no.
Ah, no,
perché siamo pagani.
Il battesimo non è la nostra.
No. È Gesù dei cristiani.
È una roba che gli appartiene, non appartiene a noi.
Volevo dirti adesso, che dico, non so se ho sbagliato, se sono errata, mi correggete.
Ma parla pure.
Ho sempre, ben sempre che mi correggete, perché mi non sono una figlia di quei... Anzi, vuol dire che mi correggi, perché è sempre meglio, da sempre da imparare, no? E io volevo chiedere, qui i testimoni di Geova.
E sei cristiani anche loro?
Eh?
Sono cristiani anche loro?
Sì, però, siccome che mi vieni sempre per casa, no? Sempre per casa, no?
Ti deve dire che i testimoni di Geova, che sei un'adoratrice di Satana? e non mi viene più.
Ascolti me.
Dimmi.
No, adesso ti dica perché il mino che credo mica tanto spicquassa. No, scusi me se della mia sincerità, perché quando ci sei venire gli ha detto se un bambino, magari se ha un soffio o qualcosa, magari che sta male o cosa, loro non le vogliono fare niente, lo lascio morire. Ma io dico, ma che cristianità avete voi?
È quella della Bibbia, è un aspetto anche questo.
Che è una Bibbia, però mi ne trovo mica giusta, sta tesoro.
Ma
noi
altri siamo contro tutti i cristiani, per cui...
Non c'è umanità in questa maniera.
No, ma con la Bibbia si può fare tutto, si può...
Ascolti me, Bibbia sì. Se Bibbia, bisogna anche ragionare. Che mi venga a dire che se il figlio magari sta male... piccinino, grande, medio, così, noi altri non facciamo niente perché bisogna che...
Anna Maria, scusa.
I medici che le fanno le cure esattamente.
Scusa, Anna Maria.
Tante dimmi.
Ma dite che capio che per noi altri la Bibbia è il peggior libro che esiste,
ma
è orribile.
La Bibbia del cristianesimo.
No, ma dite che per noi altri è una roba orribile, la Bibbia.
È un atto criminale.
Che capito, noi siamo contro il Dio.
Ascoltimi, ma voi altri che Bibbia che capito?
Nessuna, cara, nessuna. Siamo pagani.
Anzi, di solito i pagani cominciano sempre a buttare nella spazzatura la Bibbia.
Scusi, me sa.
Sì.
Adesso siamo cristiani, no?
No, sei cristiano, cioè, forse.
Mio, in era battisà.
Vabbè, ti ha fatto violenza, va bene, vai.
Che avevamo fatto il matrimonio sempre sacramento?
No.
Mi sì.
Mi no.
Mi sì.
E mi no.
Anche. Ognuno ha il suo parere, no? Ognuno può fare quello che vuole.
Certo.
Che si ca qui che si sposa anche in comune. È vero o no?
Sì.
E anche qui che non si sposa per niente.
In ogni modo, mi trovo la religione perché che ne sei massa religione, religione di queste strade, e che non si sa qual è il significato, la vera Bibbia giusta, adeguata. Qua che è giusta secondo voi altri, perché è mia Bibbia, quella che sono stata battezzata, cresimata in tutto, però voglio sapere una domanda, voi altri due ragazzi, che Bibbia che noi altri che abbiamo da andare avanti?
No, ti devo avanti con le robe tue, cara.
Ascolti me.
No, almeno te ne frega così.
No, la Bibbia nel senso, no, del lato pratico, no, la Bibbia che c'è tante Bibbie.
Scusa, perché... hai fatto il minestrone ultimamente? Hai fatto un minestrone ultimamente?
Ascoltami, Vara, mi sono sorda, sta amore, perché ti sento per radio, ma per te...
Va bene, ti rispondo per radio, allora.
Sì, ti sento per la radio, ma per telefono, Vara.
D'accordo.
D'accordo.
Sei tu nostrega. Non in modo, ragazzi.
Sì.
Io volevo sapere, la Bibbia umana è giusta, adeguata, qual è che noi dobbiamo andare? Vi do la domanda a voi.
D'accordo.
Io ascolto per la radio e grazie.
Ciao.
Ciao. No, ecco, probabilmente l'Anna Maria intende come Bibbia un punto di riferimento come comportamento nell'esistenza. E un punto di riferimento praticamente siamo solo noi stessi, non è un testo sacro, non è un libro, non è una legge che ci possa imporre il modo di essere nostro.
Ciao.
Buonasera. Tusi?
Sì.
Cari ascoltatori?
Sì.
Vabbè che se non né mi pare né mi mare non ci avevano, altri non erano qua, voglio fare baruffa.
Bravo.
Bravo. Molto, che sei meglio.
D'accordo, ciao.
Ciao. Beh, logicamente questa scultura ha riportato il problema in una dimensione un attimino più concreta, che è anche più giusta, ed è quella più pagana delle cose. Sì, ricordo sempre che per intervenire c'è lo 049-700-700.
Pronto?
Pronto?
Pronto!
Mamma mia, anche sì. La musichetta mi avete messo su.
No, la musichetta.
No, ma ero io in linea quando hai preso l'altro. Comunque non importa, sono Roberta di Vicenza.
Ciao Roberta.
Ascoltate, so che siete alla fine della trasmissione. Posso dirvi una cosa?
Sì.
Cioè io continuo a non capire una cosa. Cioè, qual è la vostra posizione? Non riesco mica a capirla. ho bisogno di farvi una domanda ben precisa.
Sì?
Sì.
Cioè, voi siete lì per divulgare così, per fare conoscere il vostro sentire, quello che è della vostra religione? Mi ripeto, no?
Ecco, sai che...
A me sta bene che voi parlate male del cristianesimo, del cattolicesimo, di tutte quelle cose lì, perché guarda, un'associazione a delinquere, ecco, io sono proprio d'accordissimo. però non sono ancora riuscita a sentire che mi parlate del paganesimo. Io voglio sentire parlare della vostra religione.
Scusa, hai sentito all'inizio che abbiamo parlato di Diana?
Sì.
Cosa hai capito di quello che abbiamo letto?
Ho capito, cosa dovevo capire?
No, è importante, cioè la formazione del pensiero non è così semplice.
Sì.
Cioè riuscire a capire che quella è una divinità con la quale noi ci relazioniamo continuamente, in ogni istante della giornata, è una delle cose più difficili che esistino. Però piano piano
però
stanno entrando.
Non è che ti ho capito più di tanto, hai capito?
No, lo so, questo è infatti che più di tanto
allora,
si...
E allora siete qua anche voi come la Bibbia, che no, la Bibbia no. È scritta però non
guarda,
si capisce.
Posso farti la citazione? Ad Elfi c'era nel tempio, c'era scritta una frase, che diciamo che anche è il mio modo di intendere le cose, conosci te stesso. Questa è la base del paganesimo. Cioè, poi, logicamente, esiste un'interpretazione del paganesimo che può essere nostra, ma che non è vincolante. Cioè, noi non siamo né sacerdoti, né pontefici. Di conseguenza, il paganesimo che parliamo nostro è il nostro paganesimo, non è quello che noi vogliamo imporre.
Il vostro sentire, però nel momento che avete la necessità di parlarne così per via...
Ma
essere così, avete bisogno di farlo sentire
no.
Anche gli altri.
Esiste una scelta nostra, cioè se tu vedi la nostra trasmissione, fatta più che altro di telefonate, proprio perché c'era necessità non di inculcare nelle persone qualcosa, ma di poter parlare con le persone e queste persone trovare un punto diciamo
Roberta,
di interesse.
Scusa Francesco, forse ti sarà più semplice quando comincerò a parlare della Devotio, quando comincerò a parlare di come ci si comincia a relazionare col circostante cercando di levar via le incrostature del cristianesimo. Ecco, forse allora sarà più... Però io quello volevo farlo il più tardi possibile, perché se lo faccio troppo presto c'è qualcuno che può accusarmi di inculcare qualcosa, capisci? Allora devo fare tutto il discorso generale, tutti i concetti filosofici prima di arrivare a quello. Perché sennò mi dicono che vado effettivamente a vendere una Bibbia in giro.
Sì, ho capito, però adesso quello che... Pronto?
Sì, pronto.
Quello che provo io adesso è questo... che cioè, tutti vogliamo parlare male degli altri per far sentire che noi siamo belli, no? Il fatto che voi continuate con questi cristiani, questo mettere in ginocchio, questo che mi sta bene, carità, che ne fate tutti i colori. No, è come voler dire, cioè, io sono bravo, però quelli erano dei delinquenti. E questo che, non so se gli altri provano questo, altri ascoltatori sentono quello che sento io, hai capito?
Sì.
Questo adesso, no? C'è il fatto che voi continuate a dire quelli erano i delinquenti e noi siamo bravi. Cioè, io voglio sentire la religione pagana, pronto?
Sì, stiamo sentendo.
Ecco, io vorrei sentire i lati positivi
di
questa.
Quando noi cominceremo a fare una cosa del genere, qualcuno ci accuserà di indottrinamento.
No,
sarà
io
ho capito
questo, che non va mai bene niente,
capito.
Però per adesso io dico, sono una cattolica, che ormai c'è cioè cattolica nel senso come voi siete stati battezzati, via dicendo, però per la legge italiana io faccio parte della massa dei cattolici.
No, assolutamente.
No.
Come no?
No, perché ci sono le statistiche, non vengono presi i battezzati, vengono presi chi frequenta la
praticanti.
Chiesa. I praticanti. Per cui non ti preoccupare.
Io so che nei schedari lì del municipio vengono presi quelli che sono stati battezzati.
No, nelle parrocchie.
Le parrocchie
hanno le statistiche dei battezzati e dei non battezzati, ma solo per quello e basta.
Però io faccio parte di quella schiera, hai capito? Cosa dovrei fare io? No, io non voglio essere cattolica.
C'era una volta un atto di violenza che diceva di farsi sbattezzare, mandavi una lettera al parroco dicendo che tu rifiutavi il battesimo.
Sì, ma ti pensi che...
cazzate, insomma.
È come quello che non va a votare, che dopo avete colpito tutti... Cioè, che dice io non vado a votare, io non vado qua, però dopo sei segnato, hai capito?
Certo.
Sì.
Cioè, meglio che vai, tiri uno striscio, uno scarabocchio.
Ma vedi,
però...
ad esempio, Roberta, parlate un esempio di paganesimo, ad esempio. Una cosa molto concreta. Io ho parlato alcune volte del discorso del culto delle ninfe. Ad esempio, una pratica tipo pagana è quella tipo di mantenere, ad esempio, le fonti e le sorgenti pure. Di impedirne ad esempio che ne vengano distrutte e vengano incanalate solo per gli acquedotti. Questa è una forma di paganesimo molto elementare, insomma.
Sai Claudio, cioè, guarda che io vi parlo in proprio con tono amichevole, perché a me sta bene tutto, hai capito? Cioè se tu sei quello che sei, a me, cioè, basta che non vieni a far forza su di me, no? Ecco, io ritorno a ripetere quella frase che ti ho detto la prima volta che ti ho telefonato,
sì,
quella sera che ho sentito la Zoe. Ecco,
a proposito, la Zoe organizza una festa pagana il 5-6 di maggio, perciò se sei interessata, casomai io darò dopo l'indirizzo della Zoe, si fanno appunto beltane, e ho parlato appunto con la Zoe la settimana scorsa, e metto che appunto fanno questa festa pagana, e chi vuole appunto partecipare a questa festa pagana, tra l'altro non niente di proprio di particolare, è solo un incontro fra persone, poi le persone che sentono più affinità fanno qualcosa, altri non fanno niente, assistono, si discute.
Sì, sì.
Ecco, chi vuole appunto partecipare a questa festa che si terrà il 5-6 di maggio, può scrivere appunto a Sacre Radici, presso Zoe, casella postale aperta, 22040 Moggio Valsassina, Lecco. Ecco, in maniera tale, cioè, che tu vedi, questa sarà una forma, ad esempio, di pratica pagana, cioè nel senso di dire, di comportamento pagano, cioè nel senso ci troviamo, queste persone si conoscono, queste persone assieme decidono di fare, ad esempio, l'antico rito, ad esempio, di Calendi Maggio, cosa consisteva? L'albero della libertà. Ogni, per esempio, ti dico un rituale, ad esempio, pagano per creare comunità. E si pianta un albero, l'albero di maggio, a questo albero vengono attaccati dei nastri colorati e ogni persona correndo poi lega questo nastro intorno a questo albero, e questo serve per creare un rito pagano, ad esempio.
Sì,
è
sì.
Questo che si fa con l'indi maggio, questo esempio è già una forma di comunità non basata su delle leggi assurde, ma basata sull'aggregazione individuale delle persone. Questa è già una forma di paganesimo, ad esempio.
Capito? Ma infatti io quella sera che ascoltavo la Zoe, l'ho ascoltata molto più volentieri, non
sì.
è che io voglia essere, cioè io voglio essere fuori da tutti gli indottrinamenti perché sono stata un po' tradita, diciamo,
sì.
no? Ecco, però è bello ascoltare,
sì.
capito?
Sì, sì.
Non è che io voglio ascoltare voi perché non ho una religione, allora voglio attaccarmi a un'altra
certo.
maniglia perché adesso...
Anche perché a noi non ti attaccheresti proprio per niente,
eh? no, cioè, guarda che ci sono quelli che sono usciti dalla loro religione e allora adesso hanno Buddha e
strappano
a qualsiasi cosa pur di avere... E dopo dicono magari che non sono attaccati a nessuna maniglia, non è mica vero? Cioè... C'è questo bisogno di essere attaccati a
comunque vedi Roberta,
tu hai notato questo?
Sì, sì, esiste questo.
Comunque Roberta, quando tu ascolti la Zoe sarà sempre molto più bello sentire la Zoe che non sentire
perché?
Me perché la Zoe vive il pianeta Terra come la Terra madre e afferra l'aspetto di madre Terra, mentre io invece afferro l'aspetto della Terra in sé, i mutamenti in sé.
Sì.
Per cui io sono molto più duro della Zoe. Se la Zoe abbraccia, io invece
ma io
spacco.
Ma io accetto anche che tu sia più duro. Cioè dove io ti contesto un po' e quando tu continui, questo mi sembra che tu abbia l'odio come, capito? Voi?
Vabbè, tanto per dire, ad esempio, io ho una divinità di riferimento che ad esempio è Pan. Pan, ad esempio, ha la caratteristica di provocare il panico negli avversari. Di conseguenza ognuno ha la propria natura. E di conseguenza, logicamente...
Va bene. Adesso non me lo ripeto più.
Sì.
D'accordo.
Ciao Roberto.
Comunque...
Volevo dire una cosa, scusa Francesco.
Sì, no, parla
non
pure.
Ci siamo dimenticati né di Flavio né di Anna Maria, eh.
Sì.
Risponderemo appena è possibile.
Pronto?
Ciao.
Chiamo Giorgio.
Sì?
È una domanda così che mi pongo da tanto. Ma il Corano, la Bibbia, tutti questi libri che sono secoli che circolano, ma chi è che li ha scritti?
Bisognerebbe chiederglielo a loro.
Grazie.
Ciao.
Sì, il discorso, ad esempio, di questi libri sono soltanto, diciamo, delle aggregazioni di tesi che possono essere servite per dominare, cioè nel senso che se un'organizzazione crea la necessità di creare uno strumento di dominio, crea anche dei testi.
Pronto?
Crea, cioè, vai a fare la falsificazione.
Pronto?
Pronto?
Senti?
Sì?
Buongiorno a voi.
Sì,
ciao. Francesco e Claudio,
sì.
Buongiorno. Posso dire la mia opinione?
Sì, sì, sì.
Certo.
Il mio pensiero, posso esprimerlo?
Sì. Sì?
Ecco, mi rilassavo un po' agli interventi di prima. Volevo dire quanto meglio sarebbe stata Alessandria con la sua sapienza e le sue immense biblioteche, che era una città di cultura per autonomasia. Se non fossero intervenuta la colonizzazione cristiana,
sì.
che ha avuto...
Che ha bruciato il Tempio di Serapio con tutta la biblioteca.
Sì, sì. Che ha avuto come... conseguenza ha lasciato, diciamo, solo terrore e morte.
Sì, e infatti stiamo tentando di rispondere a sto Flavio proprio su queste cose.
Sì.
Perché si ha pietà di quello che sta morendo per uccidere una società.
Sì.
Che non è la stessa cosa.
Sì, sì. Ecco. Perché ha avuto come unica, la loro colonizzazione ha avuto come unica conseguenza lo sfruttare il bisogno, diciamo, il disagio altrui per soddisfare il loro malato bisogno di essere necessari.
Certo,
cioè,
esatto.
Curare le ferite come come i samaritani che si diceva poc'anzi.
Costruire miseria per essere utili alla miseria.
Questo, ecco. Ti ringrazio.
No, grazie a te.
Grazie a te invece.
Ciao.
Sì.
Ciao.
Ciao.
Questa radioascoltatrice è sempre molto importante e vado con la risposta a Flavio, sì, finché c'è un secondo.
Sì.
Il problema è questo. Quando i pagani avevano le malattie, avevano le epidemie, e ne hanno avute pochissime, perché le epidemie cominciano a essere grosse dopo il 100 dopo Cristo circa, veramente epidemie serie, 100-150, l'importante era salvare il sistema sociale. Allora, l'epidemia, la malattia si combatteva con i mezzi che c'erano e si sviluppava la medicina. I trattati di medicina dei pagani, da Esculapio, eccetera, sono sempre stati usati fino a... fino al Medioevo praticamente, perché si è incavolato Paracelso contro il fatto che di medicina ne sapevano più le donnette che non i dottori della medicina. Però l'importante era salvare il sistema sociale e si operava per quello che era possibile, cioè se c'era possibile curare si curava, se non era possibile curare perché la gente moriva a grappoli si evitava il contagio, cioè si impediva che il contagio si estendesse all'intera città. Cosa facevano invece i cristiani? I cristiani avevano il progetto di distruggere il sistema sociale, di distruggere il tessuto sociale. Allora la malattia era mandata da Dio proprio per distruggere il sistema sociale e costruirne un altro. Alarico, per esempio, quando arriverà a distruggere Roma, non è che Alarico un giorno decide di andare a distruggere Roma. Alarico viene provocato sistematicamente dai cattolici, perché Alarico era ariano oltretutto, non si mantiene fede ai trattati, non gli si paga quello che gli si è commissionato, perché Alarico era un generale al servizio oltretutto di Roma, cioè lo si provoca proprio per farlo venire a Roma a distruggere Roma, così il Papa ha la possibilità di ricostruire un altro sistema sociale. Tant'è che all'arrivo di Alarico ci sono ancora degli indovini etruschi, ci sono ancora degli aruspici, cioè c'è ancora un retaggio del paganesimo estremamente forte che proprio il sacco di Roma porterà alla definitiva distruzione. Per cui cosa serve la malattia ai cristiani? Serve per distruggere il divenire degli esseri umani. Infatti i cristiani distruggono la medicina, distruggono la scienza, distruggono il sapere come progetto, però soggiogano le persone a soccorrere il malato, perché il malato è sotto le attenzioni di Dio e allora sotto le attenzioni di Dio bisogna soccorrere il malato, per cui bisogna ammalarsi anche a propria volta. Cioè non esiste nel cristianesimo la fondazione del futuro, esiste la distruzione del futuro. Questo è la carità cristiana. Cioè la carità cristiana è la cosa più aberrante che esista, perché è distruzione del presente, per distruggere il futuro, per impedire la costruzione del futuro. Per questo noi siamo contrari. D'altronde la medicina è frutto della stregoneria. Cioè Asclepio, quando, col suo serpente, cura le ferite. Cioè la gente viene portata nel tempio, il serpente mangia la ferita, cioè morde la ferita, succhia il sangue dalla ferita, e la ferita guarisce. Ma non è che guarisce per magia. Guarisce perché nella vipera di Esculapio, nella saliva, era contenuto il principio di crescita, quei principi per cui la Montalcini ha preso il premio Nobel, fatalità, per cui aiutava a rimarginare ferite molto grosse. Però questo lo hanno capito attraverso la magia, mentre invece il cristianesimo, che aveva in orrore questo, non ha mai mantenuto questa pratica, e così via tante altre pratiche, tant'è che Paracelso dice ne sanno più delle erbe per curare le donnette di campagna che non i dottori dell'università. E aveva ragione Paracelso da questo punto di vista.
Sì, no, c'è un discorso da fare, che poi Flavio dice che i cristiani appunto facevano carità, ma questo lo facevano intenzionalmente, cioè nel senso, poi bisogna vedere se questo è vero, perché le testimonianze cristiane sono molto abili nel falsificare la storia, cioè nel senso che hanno tramutato la storia dell'umanità come protostoria cristiana. Di conseguenza loro hanno potuto fare qualsiasi affermazione di dire che con la carità hanno aiutato, che sono intervenuti, che hanno fatto qualcosa di utile. E questo può essere falso, perché loro hanno preso i libri, li hanno distrutti, le tre delle persone le hanno uccise, e solo quello che loro faceva come non l'hanno utilizzato come strumento di informazione e di dominio.
Ci sono delle cronache di vere e proprie rivolte in città, dove uno dei compiti che avevano il capo pagano, era i sacerdoti pagani, era quello di distribuire viveri ai bisognosi, olio, vino e pane essenzialmente. Quando i cristiani hanno un certo sopravvento, attorno al 300 e 400, esiste sia il sacerdote pagano che il sacerdote cristiano. E il sacerdote cristiano provocherà delle vere e proprie rivolte nelle città, perché lui sfamerà i suoi e affamerà gli altri. Questa è una tecnica di affamazione. Adesso non chiedetemi di andare a ricercarvi la cronaca, però se voglio posso ritrovarla, ma io l'ho letta e posso sottoscriverla.
Di conseguenza, cosa hanno fatto sempre i cristiani monoteisti? Hanno sempre falsificato il passato per renderlo utile, cioè perché per loro nulla del loro passato era condannabile, era esecrabile, era negativo, anzi non c'è esistito niente e tutte le persone volevano bene. Io voglio citare un piccolo esempio di questa dimostrazione di falsificazione della storia. È stato trovato ad esempio un graffito a Roma in cui c'era raffigurato un crocifisso e Cristo con la testa di asino, ed era stato messo appunto come vignetta giustamente anticristiana, perché gli antichi non avevano una grande considerazione per l'asino, anche perché era considerato un animale infero. Come hanno fatto i cristiani? Non era possibile per loro che qualcuno potesse odiare quella stupida persona che era Cristo. Cosa hanno fatto? Che piano piano sono arrivati col dominio culturale a stabilire che non era una forma di condanna, ma che era una forma di esaltazione, perché alcune religioni pagane utilizzavano il simbolo dell'asino. Di conseguenza, chi ha fatto quella raffigurazione di Cristo con la testa d'asino non era un'offesa a Cristo, ma era un'esaltazione pagana di Cristo. Cioè, per pensare alle bestialità a cui sono arrivate. Di conseguenza, è facile, quando uno ha in mano il potere culturale, sociale, politico, falsificare la storia, cioè annientare tutto il passato e costruire il passato come fa Colon, cioè fanno proprio un'opera di costruzione artificiale. Sul discorso poi di altre tematiche, Flavio parlava del discorso tempo della morte, benissimo, ma lo scopo fondamentale delle persone non è vivere per morire, la morte avviene nelle vite delle persone, di conseguenza è un fatto che viene essere considerato, ma noi non possiamo sacrificare un giorno della nostra esistenza pensando alla morte, noi dobbiamo costruire la nostra vita giorno per giorno e vi costruire al meglio. Sì, e di conseguenza quello che appunto ci può servire a noi è sempre un modello che riguarda la vita. Perché ad esempio i pagani raffigurano sempre le divinità viventi e anzi ad esempio hanno difficoltà a raffigurare le divinità che muoiono? Perché la nostra vita, il nostro rapporto con gli altri è solo fatto quando siamo viventi. Quando non siamo morti non possiamo certo fare nulla di rapporto con gli altri, siamo nelle mani degli altri, diventiamo qualcosa di passivo. Certo che anche per i pagani diventa un problema la morte, ma la morte è soltanto un punto in cui per necessità biologica si arriva. Quello che è importante per i pagani è quello che noi facciamo nell'intervallo tra la nostra nascita e la nostra morte. È lì che si determina la qualità di un pagano.
Ma, e poi, per rispondere a Flavio, che lui non so se abbia seguito le nostre trasmissioni, per noi la morte è un successo, cioè è il fine del nostro fare. Per cui noi aggiungiamo la morte tranquilli, perché noi abbiamo un futuro oltre la morte, abbiamo costruito durante la nostra vita il nostro corpo luminoso. Al contrario, i cristiani hanno la disperazione davanti alla morte. Per loro la morte è solo dolore e disperazione, è terrore. Tant'è che nella Bibbia noi troviamo la resurrezione della carne. Cioè è talmente terrifico l'affrontare la morte per i cristiani che sperano nella resurrezione della carne. A proposito della resurrezione della carne, annuncio a tutti i radioascoltatori che alla faccia del giorno in cui i cristiani celebrano la resurrezione, io sarò ai microfoni di questa radio fra le ore 17 e le ore 20, cioè fra le 17, le 5 e le 8 di sera, fra le 17 e le 20, ripeto ancora, nel giorno in cui i cristiani celebrano la Pasqua, cioè praticamente il giorno di Pasqua, a trasmettere da questa radio. Non so ancora esattamente che programma farò, però penso che farò qualcosa sulla morte, qualcosa del genere.
Sì, beh, io voglio sempre ricordare, visto che Claudio ha citato questo particolare del giorno che loro chiamano Pasqua, si troverà qui in questa trasmissione, che un nostro rituale come pagani, un rituale abbastanza divertente, il Venerdì Santo ci troviamo per mangiare il musso in memoria di un nostro amico, dell'amico Bruno, che era un politeista naturale, che con noi ha combattuto varie battaglie per il paganesimo, e in sua memoria noi cosa facciamo? Ci ritroviamo il Venerdì Santo, Venerdì Santo per i cristiani, a mangiare il musso. Cioè, questo esempio è una forma di paganesimo, logicamente che non è vincolante come nel paganesimo, nel monoteismo.
Sì, ma appunto, diciamo che è arrivato Mario. È arrivato Mario. È arrivato Mario a cacciare i pagani dal tempio.
È arrivato appunto un po' caricato.
Niente, cioè, io tanto non possiamo più prendere.
C'è una telefonata, dai.
Telefonata. Scusa. Pronto? Ciao.
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 Niente, volevo dire una cosa, che ero d'accordo su quello che ha detto quel ragazzo prima, perché vi ha dato una buona lezione. E voi fate propaganda di questo paganesimo, perché poi la vostra è una setta, perché ci vuol poco...
No, tu sarai una setta. La Chiesa Cattolica è la setta di
Cristo. Cosa ve ne frega voi del cristianesimo? propagandate la vostra cosa, no? Non riesco a capire perché ce l'avete su con queste persone, non lo so, insomma.
Perfetto,
bene. Non vi vergognate?
Di cosa?
Santa vostra, sono tutti pagani.
Certo.
Sì, tutta la tua famiglia è
sì,
pagana.
Esatto.
Farete uso di stupefacenti voi altri, perché fate una trasmissione che fa schifo.
Perfetto.
Fate il lavaggio del cervello alle persone deboli che non capiscono un cavolo. Sai?
Perfetto.
E vergognati.
Perfetto.
Quando avrai una certa età ti avvicinerai a Dio perché hai bisogno, o per sì, le malattie o per qualcos'altro. No, così
grazie.
La famiglia.
Grazie.
Beh, divertente. Adesso va.
È importante sì, questa testimonianza. Vediamo sì, un'altra telefonata.
Pronto?
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 Pronto? Sì.
Pronto?
Ciao.
Ah, ciao. Sentite, vi ascolto sempre molto volentieri. È la prima volta che intervengo perché ho sentito l'ultimo intervento di questa signora che è stato molto violento.
Sì, ma è normale.
Sì.
I cristiani reagiscono sempre con violenza, non hanno argomenti sufficienti.
Sì, e volevo dire che forse la drogata sarà lei.
Grazie.
E secondo, che non si arroghi il diritto di dire agli altri che sono dei deficienti, perché sappiamo benissimo quello che ascoltiamo e abbiamo capacità di discernere quello che è cretino o quello che è stronzo come lei.
Grazie.
Grazie.
Ciao.
No, difatti questo è un intervento chiarissimo, cioè noi pensiamo che le persone siano intelligenti, lo sono, difatti lasciamo il telefono aperto e le facciamo intervenire appunto per questo motivo. E Claudio, se vuoi prendere...
C'è Mario però che aspetta.
No, beh, tanto Mario si è dato...
Pronto?
Sì, di conseguenza noi reputiamo le persone intelligenti, le lasciamo intervenire perché non abbiamo questi problemi di dire che le persone non sono capaci di comprendere. Le persone comprendono benissimo, di conseguenza possono intervenire, ne possiamo parlare e non ci crede nessuno.
Scusi Claudio.
Dimmi.
Niente, volevo solo dire che quella signora lo sa veramente, ma forse le persone deboli, voi tenete tutti chi? I cattolici?
Beh, noi non ci interessano le persone
no,
deboli.
No, a me non mi interessa. No, ho sentito che voi altri istruire le persone deboli.
Grazie.
Scusa perché neanche non seguo, non ho neanche proprio seguito tutto. Comunque, vorrei dire quasi che vi invidio solamente perché non abbi paura della morte.
Grazie.
Invece
grazie,
ho proprio paura. Beh, è una paura infantile, caro. Mi ho una paura infantile, il buio.
Vedremo di superare anche questo.
Ecco, tutte sciocchezze.
Comunque anch'io ho paura del buio una volta.
Tutte violenze così. Forse le persone deboli, come che dice quel signore, vorrà tenersi qualche altro. Grazie, salve.
Ciao, grazie. Ciao. Non prendiamo più telefonate e ringraziamo tutti i radioascoltatori.